E allora iniziamo. Stavolta io inizierei con i testi dei presocratici. A meno che voi non abbiate da farvi delle domande prima sul...
No, ero come preso con la tenda del fuoco che diventa umido e devo diventare sangue.
Quello che è avvenuto nella filosofia antica, no, dei presocratici, e quello che vorrei mostrarvi è il passaggio da una concezione empiristica fondamentalmente fondata sull'esperienza, anche se l'empirismo ovviamente elementare, molto elementare considerato il periodo, ha una concezione invece logicista, che è quella che è stata fatta propria per primo in modo così manifesto da Parmenide, no? Ecco, per cui alla concezione dei fisici come o fisiologi, come sono stati chiamati i primissimi presocratici, quindi i famosi Talete, Anassimene e Anassimandro, e alla concezione dei filosofi empiristi come Empedocle, come Anassagora, ecco, come Democrito, si è invece contrapposta quella tendenza che poi sarà continuata, pur con tutte le differenze, da Platone, no? Da Platone. Nietzsche dice, infatti, per quelli che hanno anche seguito il discorso su Nietzsche qualche anno fa, che la decadenza, no? Lo spirito lo spirito decadente, inizia con Socrate. Ma inizia con Socrate proprio perché al modo di pensare proprio dei fisici, quelli che ho citato, Socrate, e poi è chiaro che avanti a Socrate, o meglio dietro, no, rispetto a questo paravento che è Socrate, ci sta Platone, ci sta tutta la tradizione razionalistica, dogmatica dell'Occidente. Ecco, dietro Socrate c'è Platone e proprio quei pensatori che hanno rovesciato un punto di vista sano. Vi ricordo che per Nietzsche la rivoluzione filosofica operata da quel rovesciamento, no, della tavola delle idee che era insieme un rovesciamento della tavola dei valori, no? dei valori che dovevano aiutare a vivere, no? Ecco, e ai valori che invece avevano presieduto al pensiero dei fisici, cioè quel dir di sì alla vita, vi ricordate, no? Quella accettazione della vita, il considerare questo mondo, no? Questo esistente come l'unico mondo, l'unico esistente possibile, quindi da ricercare, da esperire, da spiegare. Ecco, Socrate e poi Platone opporranno un mondo artefatto, se la logica è un'arte, no? È un'arte, la logica è una delle arti, quindi delle tecniche che il genio ellenico ha prodotto, no? nella sua storia. Tramite quest'arte, la logica, vi ricordo questa riflessione nicciana, tramite la logica Socrate e Platone hanno inventato un mondo, riuscendo così ad operare una trasvalutazione, no, dei valori tradizionali, quei valori su cui si erano fondate le filosofie dei fisici, le filosofie di appunto degli ionici, no? Dei milesi, la filosofia pitagorica e così via. E ecco, per cui mi sembra opportuno fare riferimento a questa operazione, proprio perché quel discorso che noi abbiamo aperto, riaperto, studiando Wittgenstein, no? Riporta a quel contrasto, che è un contrasto non soltanto teoretico ma anche pratico, su chi riteneva di dover essere, torniamo a Nietzsche, fedeli, no? alla natura, fedeli alla vita, fedeli a questa vita, dando più importanza al sentire, no? rispetto che al dimostrare, e chi invece ha ritenuto il contrario, ha ritenuto di dover seguire la via diversa, la via del logos, la via della necessità logica, quella via che ha separato, ripeto, che ha separato la scienza dall'esistente sensibile, dall'esistente fisico, dal qui ed ora. Portando invece la ragione, logos, no? ad ancorarsi unicamente al mondo fittizio, che è il mondo delle idee, il mondo dei concetti, mondo fondato sui principi, sono principi ferrei della logica, quelli che abbiamo più volte richiamato: principio dell'identità, principio della non contraddizione e il principio del terzo escluso. A mano il corso della storia della filosofia delle origini si va a definire, ecco, questa convinzione che episteme, scienza, sapere vero, sapere esatto, sapere adeguato alla vera realtà, indipendentemente poi se questa realtà è una realtà lontanissima dal vissuto, come per esempio le idee di Platone, o le forme di Aristotele, questa è la via da seguire, la via del logos, la via che impone di non contraddirsi, no? È la via che impone alla stessa ragione di ritenere il vero, come dice Parmenide, no? In quel brano, so se l'avete letto, il brano più significativo secondo me tra tutti quelli che ho proposto, è quello che intendo leggere, è la via che intende il vero come l'immutabile, no? L'indivisibile, lo stabile, no? Cioè, la verità è compatta, no? Come lo sfero parmenideo. No, Parmenide riteneva l'essere come uno sfero, come chiamava il maschile, cioè una sfera, possiamo dirlo, come siamo abituati noi a dirlo, una sfera compatta, unica, indivisibile, senza parti. Perché nel momento in cui ha parti, o nel momento in cui è in divenire, nel momento in cui è in mutamento, nel momento in cui si trasforma, cambia aspetto, cambia forma, e non è più lo stesso, e implica l'altro da sé, implica il suo diverso, implica il non essere, no? Implica il non essere. Il vero è di fronte al Logos, sinonimo appunto di identico, no? Di identico. Quando nella vita, no? In cui noi siamo calati, diremo ancora con Nietzsche, nulla è identico a sé, no? Tutto quanto è soggetto a una perenne trasformazione, tutto è soggetto a un perenne divenire, a partire da noi stessi, ma a partire da noi stessi come pensiero, diremo cartesianamente, no? A partire dal nostro stesso pensiero, che è in costante movimento. E alla posizione di Parmenide, voi sapete, normalmente si oppone, nella ricostruzione più tradizionale della storiografia filosofica, si contrappone Eraclito, no? L'oscuro, Eraclito di Efeso, come filosofo invece del divenire. Pantare, no? Quindi tutto, tutte le cose, usiamo tutte le cose, cioè c'è la molteplicità, diciamo, il Panta, no? Cioè, ma la molteplicità, tutte le cose diventano, tutte le cose si trasformano, tutte le cose mutano. La natura è caratterizzata, la natura che è unica, ma insieme molteplice, è caratterizzata dal cambiamento, dal divenire, dal mutamento. E allora, se con lo stupore di tutti i filosofi noi intendiamo pensare la natura, no? In cui siamo calati, noi stessi in quanto natura, no? E allora, come dire, dobbiamo utilizzare una tecnica, uno strumento, no? un organon, una tecne, no? Diversa da quella prima presentata, no? Lo strumento logico, gnosiologico, no? Il principio dell'identità, no? Il principio dell'identità. Se siamo convinti che la vita, no? La natura è data da questa da questo suo carattere di un perenne trasformarsi, il fuoco, no? Il simbolo di questo perenne divenire, no? Di questo perenne cambiamento, allora dobbiamo dotarci, no? Di uno strumento di conoscenza, di pensiero, di una logica diversa dalla logica dell'identità, che è la logica dei contrari. diremo con Eraclito. Hegel, più di 2000 anni dopo, recupererà questo, interpreterà, no, in questo modo i frammenti, no, i testi eraclitei, e elaborerà la dialettica come dialettica della contraddizione, no? Allora, i contrari, dirà, la logica è la logica della contraddizione, no? Oltre che logica dei contrari. Ecco, per poter seguire, per poter conoscere, per poter afferrare, comprendere, no? Per poter comprendere, afferrare, prendere la realtà come la macchina da presa, no? Come una macchina da presa. Se poter afferrare la realtà, se la realtà è in continuo divenire, è necessario una macchina da presa, no? Quindi una ragione che abbia come proprie regole, le regole che si adegui, ecco, alle regole della realtà. E se la realtà è una realtà in divenire, no? È una realtà fondata sui contrari, no? Sugli opposti che si combattono fra di loro in continuazione, ecco che il logos, la ragione, sarà una ragione dialettica, una ragione dialettica. E in Wittgenstein, no? Nelle ricerche filosofiche, noi già sappiamo, questo ve l'ho presentato, già sappiamo che viene messa in discussione quella teoria, la picture theory, no? La teoria dell'immagine, no? del mondo, che aveva invece elaborato nel Tractatus. Lì aveva mostrato come fosse possibile con la ragione, appunto, no? Andare a costruire una immagine logica, no? della realtà fisica, unicamente della realtà fisica. Nelle ricerche logiche, vi ho già detto, comincia a mettere in discussione, mette in discussione questo potere, e andando a slegare la mente, andando a slegare la ragione dalla realtà, e quindi pensando alle diverse possibilità di costruire discorsi. Su questo poi andremo avanti, no? Non solo discorso, soprattutto non un discorso che sia, di cui noi siamo convinti essere adeguato, pienamente adeguato alla realtà, ma possibile, questo verrà fuori nelle ricerche filosofiche, sono possibili più discorsi. Questo non vorrà dire che tutto debba essere costruito in modo relativo o relativistico, per cui ognuno può costruire i discorsi che vuole. L'importante è andare a definire le regole grammaticali per costruire quel tipo di discorsi invece che un altro tipo. Questo ancora per introdurre l'idea. Ma come vedete, a monte c'è questa scelta che è fatta all'inizio su come intendere la ragione, su come intendere le potenzialità della ragione, su quale tecnica di pensiero, su quale tecnica logica fondarsi, ecco, per conoscere la realtà, se la si può conoscere. E io direi che possiamo contrapporre nella nostra lettura il pensiero di Parmenide, che è esposto in questa parte del suo poema intitolato La natura, per Fusex. L'essere è a pagina 46. Ci siete?
Sì.
Vale la pena lei. Sì, 46, 47, a 47 inizia, si legge, l'essere è. Leggiamo alcune parti iniziali del grande poema di Parmenide, così come varie testimonianze ce l'hanno conservato, della possibile interpretazione di alcune immagini già avanzata dagli antichi commentatori daremo notizia nelle note. Pagina 48, quindi... Pagina 48, e vale la pena anche perché se non avete avuto modo di leggere queste pagine, avete lette già a suo tempo, ecco, vale la pena di leggerle anche per la bellezza, no? Del testo. Io vado avanti per un certo, no? Cerco di raggiungere la parte più, direi, che più mi interessa sotto il profilo del pensiero logico, ontologico di Parmenide. Ma leggo il testo. Le cavalle che mi trascinano tanto lungi, tanto lontano, quanto il mio animo lo poteva desiderare, qui c'è un viaggio, no? che viene presentato. E il viaggio lo possiamo intendere come un road movie, ecco, come quei film che sono, oppure come un romanzo di formazione, è uno dei primi romanzi di formazione della letteratura occidentale. Qui c'è il viandante che attraversa questo cammino con l'obiettivo, però l'obiettivo è quello della verità. Allora, le cavalle che mi trascinano tanto lungi quanto il mio animo lo poteva desiderare mi fecero arrivare, poscia che le idee mi portarono sulla via molto celebrata che per ogni regione guida l'uomo che sa. Là fui condotto, là infatti mi portarono i molti saggi corsieri che trascinano il carro, riuscite a seguire, non è particolarmente difficile, e le fanciulle mostrarono il cammino. Va bene? Tutte queste figure, no? Queste, possono essere interpretate allegoricamente, come dice, potremmo anche farlo. Mi interessa però arrivare al nucleo logico-ontologico qui del discorso parmenideo. Se mi metto a fare un'interpretazione allegorica di questo testo, cosa molto bella anche, allora sarei distratto. Tutti questi termini vogliono dire qualcosa. L'asse nei mozzi mandava un suono sibilante, tutto in fuoco perché premuto da due rotanti cerchi da una parte e dall'altra. Allorché si slanciarono le fanciulle figlie del sole, lasciate le case della notte, a spingere il carro verso la luce, levatisi dal capo i veli. Voglio dire soltanto, voglio ripetere, ve l'ho detto, che verità in greco si dice aletheia, no? È let in è radice che indica proprio il scondere, no? L'oblio, l'eteo significa proprio dico la verità, quindi aletheia significa svelamento. Allora qui vedete addirittura vengono fuori queste immagini di disvelamento a mano, no? della verità. Mi limito solo a dire qualche cosa quando lo trovo. Levatisi dal capo i veli. Là è la porta che divide, ecco qui, là è la porta che divide i sentieri della notte e del giorno, dell'oscurità e della luce, simbolicamente dell'ignoranza e della verità. Quindi questo è un architrave, una soglia di pietra, la puntellano, cioè questa porta, bisogna superare questa porta. Essa stessa nella sua altezza è riempita da grandi battenti, di cui la giustizia, diuche in greco, no? La giustizia che molto punisce, ha le chiavi che aprono e chiudono. Cioè, per poter scegliere la via della verità, insomma, bisogna anche fare i conti con la giustizia, una stretta relazione che continua ad esserci nella filosofia antica, non solo antica, perché questo discorso si presenta poi anche Platone, no? Un po' dopo più di un secolo e mezzo, no? Tra momento teoretico, no? Quindi il conoscenza, no? È momento pratico, giustizia, okay? con l'idea, qui c'è una reciprocità, dove c'è giustizia ci può essere verità, cioè che c'è una stretta relazione tra giustizia e verità. Che c'è una stretta compenetrazione tra conoscenza e azione, no? Tra conoscenza e... Dove c'è giustizia c'è verità, dove c'è verità c'è giustizia. Le fanciulle allora, rivolgendo le discorsi insinuanti, la convinsero accortamente a togliere per loro la sbarra velocemente alla porta. La porta spalancandosi aprì ampiamente il vano dell'intelaiatura, e robuste i bronze e gli assi facendo girare i loro cavi uno dopo l'altro, gli assi fissati con cavicchi e punte. Per di là, attraverso la porta, subitaneamente diressero lungo la carreggiata carro e cavalli. La dea mi accolse benevolmente. Con la mano destra mi prese, non è che dice con la mano sinistra mi prese, sapete che anche in Jung ci sono quelle immagini potenti dell'anima e dell'animus che si incontrano stringendosi la mano con la mano destra, andate a vedere questa immagine simbolica, Jung, dice con la mano destra mi prese, a proposito di giustizia, qui la destra è sempre stato simbolo di giustizia, di correttezza rispetto a, quindi di verità, no? Data la compenetrazione, non la sinistra, e mi rivolse le seguenti parole: o giovane, che insieme ai mortali guidatrici giungi alla nostra casa con le cavalle che ti portano, salute a te. Non è un potere maligno quello che ti ha condotto per questa via. Non è un potere maligno, cioè chi cerca la verità non è spinto, non è accompagnato, non è spinto dal potere maligno. Pensate un po' quante volte nella storia chi ha cercato la verità è stato accusato di avere una tresca col demonio, insomma, sapienza proprio del demonio. Non è un potere maligno quello che ti ha condotto per questa via, perché in verità è fuori del cammino degli uomini. Ma un divino comando, ecco, è un divino comando. Chi segue la verità, no? Chi segue la via della verità, chi cerca la verità, è perché è entusiasta, no? Cioè c'ha il divino dentro che lo spinge, è un demone, diremmo, con sorte, no? Con sorte, che lo ispira, lo porta avanti, gli soffia dietro e gli comanda di andare lungo quella direzione. Tanto è vero che Socrate nella sua apologia dice: io a questo punto non posso mica tornare indietro quando gli offrono, no? Di contrattare, andrei contro, no? Lo spirito divino che mi obbliga, a proposito di, a seguire la via della verità. Perché in verità è fuori del cammino, ma un divino comando, scusate, è la giustizia. Un divino comando è la giustizia. Dove c'è la giustizia, c'è il divino. Bisogna che tu impari a conoscere ogni cosa, sia l'animo inconcusso, vedete, della ben rotomoto. Adesso cominciamo a prendere confidenza con l'idea eleatica di quella Parmenide di Elea, la scuola è quella di Elea, no? Con Senofane, con Zenone, sull'inciso, ecco, questa idea è eleatica del sapere vero, la verità ben rotonda, e anche qui la, cos'è? Rotonda, la sfera da sempre simbolo, no? Simbolo di precisione, simbolo di, quindi, di verità, no? Di semplicità, di verità. Sia l'animo inconcusso della ben rotonda verità, sia le opinioni dei mortali nelle quali non risiede legittima credibilità. Ecco le due vie. La prima, quella che porta, no, a considerare la verità come, lo vedremo, unica, no, stabile, permanente, compatta, sferica. E l'altra invece, quella della doxa, no? Dell'opinione, no? Quella dei mortali, dei comuni mortali. Ma tuttavia anche questo apprenderai, come le apparenze bisognava giudicasse che fossero chi in tutti i sensi tutto indaghi. Orbene, e qui inizia, diciamo, la parte più importante, più significativa. No. Orbene, io ti dirò e tu ascolta attentamente le mie parole. Ti dirò quali vie di ricerca sono le sole pensabili. L'una, vedete l'inciso, ovviamente, l'una che dice, no? Una che dice che è e che non è possibile che non sia. Questo dice, questo è il sentiero della persuasione, già che questa, la persuasione, tiene dietro alla verità. Cioè si è persuasi soltanto quando si è nella verità, quando si è conquistata la verità, no? La persuasione segue la verità. E la verità, la via della verità, che cosa ci dice? Che è e che non è possibile che non sia il soggetto, l'essere, che l'essere è e che non è possibile che non sia. Ora, quale macchina logica porta Parmenide ad affermare questa proposizione, diremmo, no, con i termini wittgensteiniani, questa proposizione generalissima, il Tractatus è alla ricerca della proposizione generale, abbiamo detto, no? Alla ricerca della proposizione generale, il Tractatus Wittig. Questa è la proposizione generale di Vidini Parmè, da cui devono derivare tutte le proposizioni vere. È il prototipo, no? di proposizione logica. E la proposizione è che noi dobbiamo dire che l'essere è e non è possibile che non sia. È la proposizione. Allora, dopodiché, sia che si sostenga in modo ortodosso, radicale, no, la concezione filosofica di Parmenide, quel monismo per cui la molteplicità è illusione, apparenza, è l'essere è uno, sia che si sostenga un eleatismo corretto, un po' anacquato, no? Come poi in qualche modo farà Platone, no? Passando attraverso quello che lui ha definito il parmenicidio, il dialogo. Beh, in ogni caso questo diventa il prototipo di ogni proposizione. Cioè, se noi vogliamo esprimere la verità o le verità, la unica verità non può altro che essere, l'essere è e non può non essere, e non è possibile che non sia, no? Se riusciamo a superare quella radicalità, no, del pensiero parmenideo, ammettiamo pure l'esistenza del molteplice come farà Platone, beh, questa proposizione diventa, ripeto, il prototipo di ogni proposizione. Per cui non possiamo affermare di qualcosa che sia il diverso da sé, no? Dobbiamo affermare che è sempre quello che è. È chiaro questo?
Sì, sì, sì.
Che è quello che è, no? E non a caso per Platone le prime proposizioni, in qualche modo, no? Si declina la proposizione generale, questa proposizione generale sono le proposizioni matematiche, tanti esempi matematici, geometrici. Non possiamo dire il triangolo è possibile che il triangolo sia qualcos'altro, che non è possibile che sia triangolo. Chiaro, è questo. Con esempi geometrici non entri nell'accademia, chi non è geometra, diceva Platone. Questo è il sentiero della persuasione, lo ripeto ancora una volta. Perché dice la persuasione? Oh, che bello, quando noi diciamo la verità, quando noi siamo nella verità, siamo certi, no? Abbiamo una certezza, perché siamo persuasi della verità. Questo sarà molto importante nel comprendere l'uso dell'arte della persuasione, perché la scienza logica, scienza come tecnica, no? La tecnica logica poi andrà ad articolarsi, meno tradizionalmente si pensa alle tre logiche, no? Cioè, la grammatica, la retorica e la dialettica. Pensiamo alla retorica come arte della persuasione, cioè se noi riusciamo a persuadere persuadiamo prima di tutto noi stessi e poi gli altri, è perché siamo nella verità. Ci deve essere questa strettissima relazione tra verità e persuasione. Non si può persuadere l'altro, no, o noi stessi, se non si è nella verità.
Fatemi finire,
non si può persuadere l'altro se non si è nella verità, così come pensavano penseranno dopo Parmenide i sofisti, no? Che hanno elaborato, e non solo i sofisti, dico i sofisti perché sono i primi, poi c'è tutto, c'è tutta una no, c'è tutta una corrente all'interno della storia della retorica che è, si dice convinta, no, della, della possibilità, prima di tutto della, del significato esclusivamente tecnico, no, di questa arte, sganciandola dalla verità, quindi dall'accertamento della verità. Quello che voglio dire è che per Parmenide, per gli eleati, la persuasione è strettamente compenetrata con la verità. Solo e soltanto se si è nella verità, se si comprende la verità, allora si è nella persuasione. Cioè la persuasione segue, come vedete qui, già che questa tiene indietro alla verità.
Però professore, l'eliocentrismo, no? Di cui erano persuasi, e la parte della Chiesa sono rimasti fermi per tanto, cioè hanno combattuto, no? Ecco, l'opinione di vabbè, Caplero, compagnia d'Arna, voglio dire, anche loro erano persuasi. E quindi come
chi era in buona fede, chi era in buona fede, e questo è il punto, chi era in buona fede era persuaso, no, della bontà della teoria, gli ha fatto questo esempio della teoria tolemaica, e per cui anche, voglio dire, sentiva la necessità di contrastare, confutare la nuova dottrina, quella copernicana, perché era persuaso di quella verità, perché c'erano allora più argomenti, ma qui veramente ci portiamo avanti 2000 anni, pensate al confronto alle opere di Galileo, no? Va bene, pensate al saggiatore, pensate ai dialoghi sopra i massimi sistemi del mondo, e lì c'erano, cioè erano veramente poche le prove che potevano persuadere della bontà della teoria copernicana. Ce n'erano, ma non voglio entrare adesso. Soprattutto se si faceva riferimento all'esperienza sensibile, non ce n'erano, perché stando fermi su questa terra, che cosa si vedeva? Si vedeva che era il Sole. Con tutti gli altri astri, no? A ruotare intorno a muoversi, la terra ferma. Da questo punto di vista la vera persuasione è venuta dietro dopo che sono stati fatti gli esperimenti fisici, il pendolo di Foucault per esempio, oppure quando l'uomo si è sganciato dalla terra, è vero, e quindi si è trovato lì effettivamente a vedere come stanno le cose, Ma io volevo semplicemente mostrare questa stretta connessione per un eleatico, no, tra verità, persuasione e certezza. Stiamo presentando questo testo di Parmenide, ve lo ricordo sempre per seguire il percorso della filosofia occidentale, che noi facciamo terminare a Wittgenstein, no? Abbiamo presentato Wittgenstein, che è un percorso che ha avuto più volte la presunzione, ecco, di attribuire certezza, sicurezza, no? Certezza alla conoscenza dell'essere, della realtà, del mondo, chiamatelo come volete, ecco. E qui c'è questa posizione che è una posizione logicista, no? Cioè, che è una posizione estremamente no? Allora, uno è il sentiero della persuasione, l'altra via è la via dei comuni mortali, eccetera, c'è cioè la via dell'ignoranza, la via... Che cosa dice? dice che non è e che non è possibile che non sia, no? Dice che non è, e che non è possibile che non sia, cioè dice insieme, questo è il punto, è sottinteso l'essere, attenzione, questa è la proposizione che tante volte si fa fatica a capire, è che lei dice insieme, principio del terzo escluso, no? Allora, principio del terzo escluso, prima vi dico cosa che A è nello stesso tempo B e nello stesso tempo non B, va bene? Non B. Attribuisce al soggetto A un predicato e va bene, e insieme il suo contrario, questo è il principio del terzo escluso, quello dell'identità che ha e ha, e quello del primo, il secondo, quello della non contraddizione che ha, non è, non ha, e il terzo, e dice il terzo a questo punto. Questo ovviamente non è, questo è il contrario del principio del terzo escluso, no? Che dice o A e B, questo, o A e non B, tertium, cioè quello che avevo segnato prima, che A sia, no? Sia nello stesso tempo B e non B, questo non è possibile, non datur, allora o diciamo che A e B, o va bene, quindi qui mettiamo un 1, 2, o A e non B, 3, terzi un non datur che ho segnato, chiaro? Non possiamo dire nello stesso tempo A e B e non B. Allora qui vedete c'è e si presenta il principio del terzo escluso, dice che l'essere non è e che non è possibile che non sia, chiaro? Confligge. Questa io ti dichiaro che è un sentiero del tutto inindagabile. È del tutto inindagabile, dice, perché il non essere né lo puoi pensare, non è infatti possibile, né lo puoi esprimere. A proposito di Wittgenstein, il non essere né lo puoi, dice, è inindagabile perché il non essere né lo puoi pensare, non è infatti possibile, né lo puoi esprimere, meglio ancora, non lo puoi esprimere perché non lo puoi pensare, e il non essere non è, e questa è la ragione, che è una ragione logico-ontologica, no? Il non essere quindi non è, in ultima analisi, perché non lo puoi pensare, perché nel momento in cui dici non essere, no? Entri in contrasto con quella legge ferrea che è il principio di non contraddizione, no? Se dici che il non essere è, no? Chiaro? Allora, e se noi diciamo che non essere non è, dovremo allora andare a depurare la nostra espressione. Wittgenstein dedica molto tempo, no, alla cura della espressione, no? Va bene? Ecco. Noi dovremmo andare a depurare, a curare la nostra espressione in modo tale da evitare le contraddizioni. Quindi se noi diciamo che la proposizione, il non essere è la proposizione generale da evitare, noi dobbiamo evitare tutte quelle proposizioni nel nostro linguaggio che ammettano la contraddizione. È chiaro che se noi siamo estremamente radicali, no? In questo, e quindi pienamente obbedienti, fedeli a questa proposizione, arriviamo alle conclusioni di Parmenio. Perché se il non essere non è, in quanto ce lo vieta la legge stessa del Logos, che è quella della non contraddizione, allora dobbiamo andare a escludere tutte quelle proposizioni, no? Tutte quelle espressioni che sottintendono il non essere, che comprendono, va bene, il non essere. Quali sono queste proposizioni? Dire semplicemente che l'essere è molteplice, no? L'essere è molteplice, implica, contiene in sé il non essere. Dire che l'essere è mutevole, no? Implica e contiene in sé il non essere. Dire che l'essere è soggetto al cambiamento, no? Soggetto al cambiamento, soggetto al tempo, no? Al tempo. Quindi attraversa il passato, no? Il presente e il futuro, quindi è soggetto al tempo. Anche questo significa ammettere, implicare il non essere. Allora questo porta il ferreo Parmenide ad affermare la unicità, no? Dell'essere, la sua immutabilità, la sua permanenza, la sua eternità, no? E dire tutto ciò che non è eterno ci appare eterno, tutto ciò che ci appare in soggetto a trasformazione, tutto ciò che ci appare molteplice e così via è soltanto errore. È soltanto errore.
Scusi professore, se io scrivo nel tessuto di identità.
No, facciamo parlare prima le signore. Gentile.
Allora, se io dico che A è A,
sì,
che è il primo tessuto di identità, e mi sta bene, ma se io dico per esempio che A è A più B meno B. Cioè, comincio già ad allargarlo questo concetto,
Parmenide a questo punto l'avrebbe fermata.
Sì, ecco, infatti mi fermerei.
Parmenide l'avrebbe fermata, così come, voglio dire, applica il principio del terzo escluso, ma il principio del terzo escluso in qualche modo è anche contro la radicalità del pensiero parmenideo, perché implica un B come opposto io, cioè un diverso, almeno nel pensiero, da là, che è il non essere, perché qui in qualche modo è presente il non essere, solo che del non essere si dice è impensabile. E allora la sua domanda, dentro il pensiero eleatico di Parmenide non avrebbe senso, sarebbe immediatamente smontato.
Il non essere è un non essere, quindi è anche un non essere.
Allora,
se c'è essere e non essere, anche non essere.
No, se c'è no. Essere non essere.
Essere c'è. E non essere.
Allora andiamo a. Come? Andiamo a costruire già una dimostrazione fondata su delle premesse.
Il non essere non è.
Non è perché è logicamente impensabile. Perché nel momento in cui noi presumiamo, no, tentiamo di pensare il non essere, come lei diceva. Mi segua. Nel momento in cui noi presumiamo, ipotizziamo di pensare in non essere, già pensiamo a qualcosa. Pensiamo a qualcosa, cioè non è non essere, è l'essere.
Pensare a qualcosa che non esiste vuol dire annullare l'esistenza.
Se la verità è persuasione.
Allora, è opportuno tra di noi, in un contesto ampio, no? Anche molti di voi hanno studiato Platone, molti di voi hanno studiato altri filosofi, stiamo facendo un discorso filosofico che cerca di afferrare con le due braccia gli estremi in qualche modo della filosofia occidentale. Platone supera la difficoltà, in ultima analisi, parmenidea eleatica, intendendo il non essere come diverso, quindi postulando postulando che l'uso grammaticale proprio, no? Quindi siamo a livello puramente grammaticale, espressivo, linguistico, l'uso linguistico del termine è del suo contrario, non è, e può essere usato in, lui pensa ancora a due funzioni, una predicativa e l'altra copulativa, no? Per cui se noi utilizziamo il verbo essere con funzione predicativa, pensiamo al verbo essere come sinonimo, qui sono termini, no? Come sinonimo di esistere, e allora noi questo dobbiamo continuare a restare fedeli a Parmenide, anche per Platone. Quindi non possiamo dire Socrate è, nel senso che Socrate esiste, e contemporaneamente andremo contro il principio del terzo escluso, Socrate non è, nel senso di non esiste, cioè intendendo il verbo essere, einai in greco, come con valore esistentivo, con una funzione esistentiva. Va bene? No, questo anche per Platone è impossibile. Ma se noi usiamo il verbo essere, una funzione copulativa che esiste nel greco come esiste nella nostra lingua, in tante lingue europee, ma non in tutte le lingue, perché per esempio nel russo non esiste, no? Nel russo, come lingua europea, non parliamo di altre lingue, e questo ovviamente ci può far riflettere su tante cose. Ma se noi pensiamo all'uso copulativo a cui siamo abituati quando diciamo Socrate è filosofo, Socrate è ateniese, è una funzione copulativa, cioè questa funzione linguistica del verbo essere come nesso, no? come aggancio, no? Come qualcosa che aggancia il predicato al soggetto, l'attributo, no? Lo riporta al soggetto stesso. E allora lui dice, in questo caso noi possiamo anche utilizzare la negazione. Allora possiamo anche dire non è. non è. E allora diremo che Socrate è filosofo, no? Potremmo anche dire Socrate non è scultore, va bene? Soffronisco così. Socrate non è scultore, chiaro? Nel senso che Socrate ha come predicato, quindi come suo attributo, questo porterà Aristotele a definire le categorie, no? Le categorie. Quindi questo verbo essere in funzione copulativa mi permetterà di andare a cogliere gli attributi e mi permetterà di relazionare nella sua diversità Socrate, no? Con gli altri esseri umani, no? Con gli altri esseri umani è cosa importante per Platone, perché questo permette, come dire, all'essere parmenideo, no? Di frastagliarsi, no? Di frastagliarsi nella molteplicità. Va bene, e quindi di distinguersi.
Il tentativo di superare la divisione che ha fatto Parmenide, no? Fra le cose vere, intese come quelle indicate dalla dea che l'aveva portato nel carro, e le cose non vere, quelle della realtà, come qualcosa di non sicuro, di non certo, di non reale. Ecco, Platone, io credo, proprio attraverso questi discorsi della somiglianza e degli attributi, tende a superare questo dualismo che per primo, secondo me, ha creato un sacco di problemi dopo, ha indicato Parmenide. Cioè, Parmenide ha diviso e Platone ha cercato di ricongiungere, anche se per la verità le argomentazioni che ha trovato non sono...
Ma in termini metafisici questo comunque ha portato Platone a presentare un mondo, non soltanto questo mondo che è fatto di copie, no? Di modelli, ma anche il mondo dei modelli, il mondo delle idee, il mondo edetico, iperuranico, chiamatelo come volete, no? Come un mondo plurale, molteplice, perché anche il mondo edetico è un mondo è il mondo delle idee. È l'idea di giustizia è diversa dall'idea di bello, per esempio, no? È diversa, quindi noi possiamo dire che l'idea della giustizia non è l'idea di bello, quindi non è scorretto, no? È corretto perché la voce del verbo essere viene usata soltanto nella sua funzione copulativa. Ripeto, altra cosa sarebbe per Platone contraddirci attribuendo contemporaneamente utilizzando il verbo essere con valore esistentivo e attribuendo o negando l'esistenza a qualcosa. E questo cambia, su questo lui continua a restare neo-parmenideo.
Scusi professore, solamente questo. Lei sin dalla prima lezione diceva il logo e logos è. Però è il falso cos'è?
Allora, per chi? Per Parmenide, cominciamo a dire. Per Parmenide falsa è quella proposizione che è il risultato di un pensiero, perché c'è una stretta compenetrazione, no? Tra pensiero e parola ed espressione. Poi il termine è sempre lo stesso, logos, c'è una stretta compenetrazione. Falso è falsa è la parola, l'espressione inadeguata, non adeguata alla realtà, cioè è quando non è adeguata alla realtà, quando non segue quelle leggi.
Non è vero,
è falso ciò che
è
falso è ciò che non obbedisce a quelle leggi.
È in contraddizione.
Eh?
Quello che è in contraddizione.
È ciò che non obbedisce e quindi ciò che contiene in sé la contraddizione. Ciò che contiene la contraddizione. E se contiene la contraddizione, contiene la minaccia dell'apparire del non essere, che non può essere. Eh? Vogliamo continuare qui, vi va? Allora, perché il non essere né lo puoi pensare, sì, non è infatti possibile, né quindi se non lo puoi pensare, a maggior ragione non lo puoi esprimere. Bisogna, anche qui vedete, che il dire e il pensare sia l'essere, no? Quindi bisogna che vogliamo mettere qui qui si può pensare che l'essere sia dire e pensare, vedete quel venire a coincidere, no? Di, va bene, di essere, di, cioè insomma tutta la premessa dell'idealismo occidentale, che arriva fino insomma ai nostri tempi, no? Dell'idealismo occidentale, che l'essere è dato infatti essere mentre nulla non è, va bene, qui nel senso che proprio che è l'essere mentre il nulla non è, il nulla è nel senso il nulla non è, il non essere non è, che è quanto ti ho costretto ad ammettere, ecco la necessità, la, no? Perché questi principi che sono leggi superiori ci obbligano a dire il vero, ci obbligano a dire il vero.
È la verità.
Ma se è la verità, signore, se è la verità, allora quando noi quotidianamente pensiamo e viviamo riconoscendo un mondo molteplice in divenire, a partire da noi stessi, ci rapportiamo con le cose, ci rapportiamo con le persone, ci rapportiamo con noi stessi, no? Quando ci guardiamo allo specchio,
il tempo,
e ci mettiamo in discussione il tempo, e allora?
Non siamo mai nella verità.
Allora qui che cosa fa la filosofia? Si allontana dalla vita o allontanandosi dalla vita, questa vita qui che è la vita del terreno, si avvicina ad un'altra vita? Da questa prima via di ricerca infatti ti allontano, e poi inoltre da quella per la quale mortali che nulla sanno vanno errando, gente dalla doppia testa, perché dicono insieme A e B, dalla doppia testa, con la lingua biforcuta, no? Dicono e non dicono, con la doppia, se si ha la doppia testa si ha anche la lingua biforcuta, poveri serpenti. Allora, gente dalla doppia testa, perché l'incapacità che nel loro petto dirige l'errante mente. Vedete come sempre questo richiamo alla relazione tra la qualità, quella qualità pratica del soggetto e l'espressione teoretica, insomma, del loro pensiero, tornando al rapporto tra verità e giustizia. La giustizia sta nel petto, se la giustizia sta nel cuore, dire.
perché l'incapacità che nel loro petto dirige errantemente, ed essi vengono trascinati, ecco qui, insieme sordi, ciechi, istupiditi. Mi ricorda il prigioniero della caverna di Platone, no? Gente che non sa decidersi, e beh, certo, si trova di fronte al dilemma di qua o di là, no? Di qua o di là. Non sa decidersi, quanti di noi ancora non sanno decidersi, da cui l'essere e il non essere sono ritenuti identici. Però quello che diceva prima il Signore, diceva non essere è, no, sono ritenuti identici e non identici, scusate, completato, per cui di tutte le cose è reversibile il cammino, è il contrario a quello che pensa Parmenide, per cui andrebbe letto in modo diverso. Dice, gente che non sa decidersi, da cui l'essere e non essere sono ritenuti identici e non identici, per cui, per questo pensiero, di tutte le cose è reversibile il cammino. Non è vero. Perché non mai questo può venire imposto, che le cose che non sono siano. Va bene, che le cose che non sono siano, qui si apre tutto. Pensate un po' al concetto di possibile, Ma tu da questa via di ricerca allontana il pensiero, né l'abitudine nata dalle molteplici esperienze, quelle che noi facciamo correntemente, ti costringa lungo questa via, quella sbagliata, insomma, la via dell'errore, a usare l'occhio che non vede, che è l'occhio del corpo, non l'occhio della mente. Cominciamo, no, a separare i due strumenti di conoscenza, no? L'occhio del corpo e l'occhio della mente, e l'udito che rimbomba di suoni illusori, e la lingua, ma giudica con raziocinio la pugnace di samina che io ti espongo. Non resta ormai che pronunciarsi sulla via, ecco, questa è la conclusione, non resta, io l'avrei messo, vabbè, ma questo è un poema, da un punto di vista logico, saltate un rigo, no? Non resta ormai che pronunciarsi sulla via che dice che è. Lungo questa sono indizi in gran numero, a proposito del copernicanesimo, non copernicanesimo. Quali sono gli indizi? Dice, essendo ingenerato, perché se è generato ovviamente ammette l'altro da sé, se ammette l'altro da sé ammette il non essere. Essendo ingenerato, se è ingenerato è anche imperituro. Tutto intero, unico, immobile e senza fine. Un uno tutto, in caipano, no? Non mai era né sarà, non mai era. Quindi, a proposito del fatto che è atemporale, senza tempo. Perché ora tutti insieme, uno, continuo, quindi senza soluzione di continuità, senza discontinuità. E questo poi sarà utilizzato da Zenone per confutare il pensiero contrario di quelli, a partire dai pitagorici, che ammettevano la molteplicità del numero, la molteplicità, no? E così via. Non mai era né sarà, perché ora tutti insieme, uno continuo. Difatti, quale origine gli vuoi cercare? Come e donde il suo nascere? Dal non essere non ti permetterò né di dirlo né di pensarlo. Infatti non si può né dire né pensare ciò che non è. Ripetiamo, abbiamo bisogno di ripetita di Uva.
E quando anche quale necessità può, quando anche dice quale necessità può aver spinto lui che comincia dal nulla a nascere dopo o nascere prima, supposto che mai scuso, di modo che è necessario o che sia del tutto o che non sia per nulla. Giammai poi la forza della convinzione verace concederà, ecco, vedete, la convinzione verace, convinzione, che poi genera, che è sinonimo di persuasione, convinzione verace, concederà che dall'essere alcunché altro da lui nasca, così come lui è ingenerato e non ammette padre o madre, no? Allo stesso modo non ammette figli. Perciò né nascere né perire gli ha permesso la giustizia, ecco Duke lì, perciò né al di sopra dell'essere, no? La giustizia, questa è la giustizia logica, né nascere né perire gli ha permesso la giustizia disciogliendo i legami che lo tiene fermo, bloccato, compatto, unico. La cosa va giudicata in questi termini. È o non è? Si è giudicato dunque come di necessità di lasciare andare l'una delle due vie, quella che non è, come impensabile e inesprimibile. Infatti non è la via vera, e che l'altra invece esiste ed è la via reale. L'essere come potrebbe esistere nel futuro, che non è? In che modo mai sarebbe venuto all'esistenza? Se non era, se fosse venuto all'esistenza non è, e neppure se è per essere nel futuro. In tal modo il nascere è spento e non c'è traccia del perire, quindi eterno, immortale, neppure divisibile. E qui vedete, come dire, la dimostrazione. A proposito di metodo che poi sarà seguito da Zenone, no? Neppure divisibile, perché tutto quanto uguale, né vi è in alcuna parte un di più di essere che possa impedirne la contiguità, né un di meno, ma è tutto pieno di essere. Non ci può essere quindi discontinuità, no? Perché se c'è discontinuità tra una parte e l'altra, no, del tutto, dell'essere, ci sarebbe il non essere. Il non essere è impensabile, dunque non ci sono parti dell'essere. Pensiero, è il pensiero che va a essere legislatore, dirà Kant, più avanti, no? Legislatore dell'essere. Kant dirà è l'intelletto legislatore della natura, no? Impone le sue leggi alla natura fenomenica, alla natura fenomenica, se mi permettete questo legame. Qui è il pensiero ad essere legislatore dell'essere, no? Per cui è tutto contiguo, difatti l'essere è a contatto con l'essere, ma immobile nel limite di possenti legami sta senza conoscere né principio né fine, dal momento che nascere e perire sono stati risospinti ben lungi e ha scacciati la convinzione verace, e rimanendo identico nell'identico stato sta in se stesso e così rimane lì immobile. Infatti la dominatrice necessità, in greco è ananche, no? Questa necessità ferrea, cioè che non impedisce il diverso, non può avvenire nulla di diverso, lo tiene nelle strettoie del limite che tutto intorno lo cinge, perché bisogna che l'essere non sia incompiuto, e infatti non manchevole, perfetto. Ecco che poi la teologia, no? La teologia anche la teologia aristotelica, la teologia filosofica pre-cristiana, poi in particolare la teologia cristiana adotterà questi attributi, no? per andare a definire, a individuare Dio.
importante il concetto di assoluto.
Gli assoluto.
Gesù dice: io sono la verità e la vita, è questo?
Sono la verità e la vita, sono la verità e la vita, e qui. Sono la verità, sono la verità, perché Gesù che dice sono la verità e la vita, sono la verità e la vita, e la vita e la vita, che vita? Questa qui, la vita del divenire, la vita, sono la vita eterna. Si apre tutto un discorso, quindi
esistere prima di nascere, seguendo lo schema di Parmenide, cioè esistere prima di nascere, perché se
non ci può essere nascita.
Però
lei è nata, sì. Benissimo, è nata. D'accordo. E il fatto che sia nata ha significato per lei il passaggio dal non essere all'essere. Ha significato un salto in qualche modo che ha realizzato la vita, no? Dai suoi genitori a lei, la sua madre a lei. C'è questo salto che implica in modo eleatico la presenza del non essere, il non essere impensabile. Io sottolineo questo,
perché questo è l'aggancio, professore, dal punto di vista anche teologico che lei aveva fatto, cioè nella Chiesa talvolta si dice esistevi prima di nascere, in questo senso dal punto di vista teologico, capisci? Io nell'occhio di Dio io esistevo già prima di venire al mondo.
Ma vede che dice prima? Vede che dice prima? Questa è la grande aporia, questa è la grande difficoltà. Quando arriveremo a parlare, allora volevo semplicemente arrivare alla frase: è la stessa cosa pensare, è la stessa cosa pensare. Cioè, nel momento in cui noi pensiamo, no? Va bene? Pensiamo l'essere, non possiamo pensare in non essere. È la stessa cosa pensare e pensare che è, perché senza l'essere, in ciò che è detto, non troverà il pensare. Null'altro infatti è o sarà, eccetto l'essere, appunto perché la moira lo forza ad essere tutto intiero immobile. Perciò saranno tutte soltanto parole, quanto i mortali hanno stabilito, convinti che fosse vero, quelle cose che ci diciamo continuamente, insomma, tra di noi. Nascere e perire, quello che stava dicendo la signora, essere e non essere, cambiamento di luogo e mutazione del brillante colore, ma poiché vi è un limite estremo e compiuto da ogni lato, simile alla massa di inverno tonda sfera, e non so se qui mi manca una riga, no? Per cui salto che egli infatti non sia né un po' più grande, cioè è necessario qui, no? Che egli infatti non sia né un po' più grande né un po' più debole qui o là, è necessario. Né infatti è possibile un non essere che gli impedisca di congiungersi al suo simile, né c'è la possibilità che l'essere sia dell'essere qui più là meno. Perché è del tutto inviolabile, dal momento che per ogni lato uguale preme ugualmente nei limiti, così come una sfera, no? Dal momento che per ogni lato uguale preme ugualmente nei limiti, con ciò interrompo il mio discorso degno di fede e i miei pensieri intorno alla verità, e lo concludo anch'io. Volevo vedere quella 50. Se volete segnare sulla fotocopia, perché sono tutte uguali, manca una riga, la riga 98, dove dice: ma poiché vi è un limite estremo, virgola, è compiuto da ogni lato, virgola, simile alla massa di ferro tonda sfera, poi a capo,
verso 98 di ugual forza dal centro in tutte le direzioni, punto e virgola, e poi riprende che egli infatti e così via. Bene, vi ringrazio, ci vediamo la prossima volta. Troverete la prossima volta, quelli che non hanno il testo di Wittgenstein, le fotocopie della prima parte che noi leggeremo, e io direi la prossima volta possiamo passare a tutto. Prima un po' questa mi sembra che sia interessante. In questo modo io penso che si apprezzi anche di più la filosofia antica.